Salutiamo tutti calorosamente nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo, tutti coloro che sono venuti da vicino e da lontano, da tutti i paesi vicini. Salutiamo pure tutti coloro che sono collegati online e che ci ascoltano e danno parte nelle benedizioni di Dio. Siate benvenuti nel nome del Signore. Sentitevi a vostro agio nella presenza del Signore. Vorremmo iniziare cantando due cantici da questo piccolo innario. Vale a dire il cantico numero 27. È vero che Gesù è morto per me. Cantico numero 27. Amen. Cantiamo un secondo cantico, il cantico numero 17. Signore, attirami alla croce. Cantico numero 17. Grazie.
Sì.
È semplicemente la grazia che ci è stata accordata. Che noi siamo stati redenti per mezzo del sangue dell'agnello. La nostra brama è verso colui che ci ha amati così tanto e che ci ha riscattati col suo prezioso sangue. I nostri cuori dovrebbero traboccare di ringraziamento. Vogliamo alzarci in piedi ora e leggere un paio di versi dal Salmo 103. Salmo 103, i primi 5 versi. Salmo 103. Poi il fratello Borg pregherà con noi. Benedici, anima mia, l'Eterno, e tutto quello che in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue iniquità e guarisce tutte le tue infermità. Riscatta la tua vita dalla distruzione e ti corona di benignità e di compassioni. Egli sazia di beni la tua bocca e ti fa ringiovanire come l'aquila. Amen. Preghiamo insieme ora. Benedetto Padre Celeste, attraverso la tua parola tu ci hai chiamati affinché noi benediciamo e lodiamo il tuo nome e non dimentichiamo tutto ciò che tu hai fatto per noi. Padre Celeste, stasera noi siamo qui nella tua presenza. Noi ti preghiamo di venire tramite il tuo Santo Spirito in mezzo a noi. Parlaci attraverso la tua santa parola, che possiamo tramite la fede esaltarti e che tu possa rivelarti e manifestarti. Fai grazia al nostro fratello di portare la tua parola al tuo popolo. Facci grazia per ascoltare, per credere e comprendere. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, sii in mezzo a noi e aiuta ciascuno di noi. Metti fine ad ogni malattia, ad ogni problema che probabilmente stasera si trova in mezzo a noi. Manifestati per mezzo del tuo Santo Spirito, questa è la nostra preghiera. Nel nome santo di Gesù, amen. Cantiamo Sol Abbi Fe. Cantiamo, io lo amo.
singen wir es gemeinsam in Englisch. Ja.
Cantiamo Tu sei degno. E noi tutti diciamo Amen. Potete sedervi. Abbiamo realmente il grande privilegio di essere radunati nel nome del Signore per ascoltare la sua preziosa e santa parola, di crederla, di averla rivelata e di agire di conseguenza. È già stato dato il benvenuto. Oggi abbiamo visite dalla Finlandia, dalla Repubblica Ceca, dalla Polonia, dalla Slovacchia, dalla Romania, dalla Grecia, dall'Austria, dalla Svizzera, dall'Italia, dalla Francia, dal Belgio, dall'Inghilterra, dal Cile. E chiunque io abbia dimenticato può farmelo sapere. Dall'India, naturalmente. Vorresti alzarti? Il nostro fratello dell'India, Janel Mashi. Dio ti benedica, dai uno sguardo verso l'assemblea. Sì, amen. Il nostro caro fratello dal nord dell'India, dal Panja, quella è la provincia. Poi abbiamo molti saluti, davvero molti saluti. Dal Pakistan, dal Madagascar, da Cotonou nel Benin, saluti dal fratello Wallström, da Montreal, dagli Urali, da Mosca, dalla Moldavia, dall'Ucraina, dalla Bielorussia, dal Kenya, dall'Uganda e dal Congo. Poi in aggiunta da Denver, Colorado, Stati Uniti d'America, dal Nepal, dalla Cambogia, poi saluti ancora dall'India, poi saluti anche dall'Italia. Il fratello Davi manda i saluti. Il fratello Stefano Genton manda i saluti. Poi abbiamo i saluti da Johannesburg, saluti da Lyon, saluti da Kinshasa, probabilmente l'avevo già detto, poi dall'Australia, dalla Nuova Zelanda e poi ancora da Montreal, Canada. Ed anche da qui noi salutiamo tutti i nostri fratelli e tutte le nostre sorelle. Vedo giusto qui, da Nairobi, da Cuba, ci mandano saluti di cuore. Ovunque abbiamo fratelli e sorelle nel Signore, con i quali siamo uniti. Poi oggi abbiamo il grande privilegio e sono felice che anche il fratello Didier è in mezzo a noi. Fratello Didier, vorresti per favore alzarti in piedi? Dov'è il fratello Didier? Sì, insieme al fratello Didier sono stato a Port-au-Prince, sì, la capitale di Haiti. E come abbiamo qui in questo rapporto dovete prenderlo con voi. E vi dico pure perché. Qui annunciamo le riunioni a Berlino, la domenica di Pentecoste, Dio volendo, quando ritorneremo da Israele. Una volta all'anno vogliamo essere a Berlino, chiamando al raduno i fratelli e le sorelle dalla Germania del nord, del centro e del sud. Noi invitiamo tutti, tutti voi che potete farlo, per favore venite. Poi abbiamo qui due fotografie da Haiti. Ed ora ascoltate attentamente. La città e la nazione sono state molto colpite, più di 200.000 morti, non so il numero esatto ora, ma dall'aeroporto fino alla casa di Dio, a destra e a sinistra c'erano alcune case che erano crollate. Anche perché non erano costruite in modo molto appropriato. Ma quando siamo arrivati nella casa di Dio, realmente non c'era neanche una sola crepa. E proprio dietro c'erano soltanto rovine. Ogni cosa era crollata. Ma la casa di Dio non aveva neanche una crepa. Fratello Didier, è la verità? Amen. Questa è la verità. E la sala, voi potete vederla in questa foto. Già avevo predicato due volte là. Ed ora è stata la terza volta. È così bello che si possono sperimentare simili cose. Come abbiamo scritto qui, ce l'ho in francese davanti a me. Esodo capitolo 12, verso 13, che il popolo di Dio non avrebbe avuto alcun danno. Haiti ha il maggior numero di credenti dei Caraibi che hanno ricevuto ed accettato la parola dell'ora. Complessivamente sono più di 6.000 che sono stati battezzati biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo. 20 assemblee sparse in tutto il paese. Poi abbiamo 300 famiglie che hanno avuto delle conseguenze e queste 300 famiglie le abbiamo già aiutate con circa 15.000 euro. E Dio volendo, se sarà necessario, continueremo ad aiutare. Siamo così riconoscenti a Dio, anche per i nostri fratelli in lingua francese, che portano la parola del Signore, che la trasmettono in questo serio e ultimo tempo. Così ringraziamo il Signore nostro Dio che ha messo la sua mano sul terremoto. E io lo dico ancora una volta, se qualcuno è diventato testimone oculare, che non c'è neanche una sola crepa nell'edificio, e giusto un po' più avanti ci sono rovine, allora nel nostro cuore sorge la gratitudine. Fratello Didier, per favore, alzati in piedi ancora una volta affinché ognuno possa vederti, affinché ciascuno sappia che entrambi eravamo là ed abbiamo sperimentato ciò. Certamente tu hai preso con te più saluti da tutti i fratelli e le sorelle là da Haiti. Nel nostro viaggio là, insieme al fratello Didier, abbiamo avuto pure due riunioni nella Martinica. Questa è realmente una piccola isola con circa 400.000 abitanti. E là abbiamo avuto l'opportunità di parlare pure alla televisione. E poi siamo andati avanti. Il nostro fratello André da Montreal è stato il mio interprete ed anche lui manda i saluti a tutti voi. Noi guardiamo indietro a dei giorni meravigliosi che il Signore ci ha dato. Poi naturalmente siamo andati avanti sia nelle isole, a Miami e poi a Lima, Perù. Anche là abbiamo avuto dei giorni e delle riunioni benedette, anche due ore piene alla televisione, e così abbiamo potuto condividere la parola del Signore là. E noi siamo così riconoscenti per ogni cosa che Dio fa proprio ora, per tutte le porte e i cuori aperti che hanno ricevuto la parola. In collegamento con il terremoto, voglio enfatizzare che anche i nostri fratelli e le sorelle in Cile sono stati custoditi. Nessuno è rimasto ferito, né le case. Naturalmente le strade qua e là sono state danneggiate. Ci sono stati grandi danni, specialmente a Concepción. Sì, là c'è stato molto danno, ma per quel che ci è stato riportato dal fratello Graf, non è così, fratello Helmut Miskis? Per quello che sappiamo, non è accaduto nulla ai nostri fratelli. Spero che non siano in molti a sapere questo. Tuttavia, abbiamo visite dal Sud America e vorremmo salutarvi in modo veramente speciale. Non menzioniamo nomi qui e non vi chiediamo di alzarvi in piedi. Sentitevi a vostro agio in mezzo a noi. La parola in Luca 21, in collegamento con questo, voglio ancora leggerla. Luca, capitolo 21, verso 11. Vi saranno grandi terremoti, carestie e pestilenze in vari luoghi. Vi saranno anche dei fenomeni spaventevoli e grandi segni dal cielo. Non solo terremoti, ma grandi terremoti. E gli scienziati aspettano il terremoto nella costa occidentale degli Stati Uniti. E là il fratello Branham ha detto realmente, molto chiaramente, che la costa occidentale prima del ritorno di Gesù Cristo si staccherà e sarà sprofondata nell'oceano. Noi non aspettiamo ciò, ma accadrà, sia che l'aspettiamo o no. Noi non aspettiamo terremoti, carestia o guerre. Ogni cosa accade come è stata predetta nelle profezie della Bibbia. Oggi è un giorno speciale per me. Voglio giusto prendere il vostro tempo oggi e riferirmi agli ultimi 48 anni. Ora guardiamo brevemente indietro. Tuttavia, prima di farlo, vorrei chiedere alle nostre due sorelle che ci cantino il cantico. Una volta questo testo mi è stato dato in vista della via difficoltosa nella quale gli uomini di Dio certe volte devono camminare. Sono qui le nostre due sorelle. Vengano ora e cantino questo inno. Spero che lo conoscano. Voglio dire brevemente, possano tutti i fratelli nel ministero sentirsi a loro agio. Fratello Müller, fratello Daniel, fratello Graf, fratello Maschi, tutti i fratelli nel ministero, il fratello Didier, tutti i fratelli nel ministero, sentitevi a vostro agio. Nessuno è trascurato, sentitevi a vostro agio da ogni popolo, lingua e nazione. Dov'è il fratello John? Dove sono tutti i fratelli? Sentitevi a vostro agio in mezzo a noi. E Dio ci benedica.
Erscheinen meines Gottes Wege mir seltsam rätselhaft und schwer und in die Wünsche, die ich hege, still unter ihm der Sorge mehr. Wie traurig schwer der Tag verringen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht. Dann will ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wie traurig schwer der Tag verringen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht. Dann will ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn mir zu hoch des Herrn Gedanken, zu tief der Brunnen seiner Huld, wenn alle Stützen haltlos wanken, die Kraft mir fehlt und die Geduld. Wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet, bei bangen Tränen reicher wacht, ein Glaubensfünklein, der noch kündet, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet, bei banger Tränen reicher wacht, ein Glaubensfünklein, der noch kündet, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn über ungelöste Fragen mein Herz verzweiflungsvoll erbebt, an Gottes Liebe will verzagen, weil sich der Unverstand erhebt. Gott nie einen Fehler macht. Dann darf ich all mein müdes Sinnen in Gottes Hände legen sacht. Und diese Sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Drum still mein Herz und lass vergehen, was irdisch und vergänglich heißt. Im Licht der Droben wirst du sehen, das Gut die Wege, die er weiß. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja, gingst durch kalte, finstre Nacht. Halt fest an diesem sel'gen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja, gingst durch kalte, finstre Nacht. Halt fest an diesem sel'gen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht.
Grazie tante. Effettivamente ci sono giorni nella nostra vita che hanno un significato che va oltre ciò che avviene giornalmente. Ci sono giorni nelle nazioni, giorni nel mondo che hanno un significato speciale. E se noi guardiamo alla storia della salvezza, ci sono stati pure dei giorni particolari, giorni in cui qualcosa è accaduto, che va oltre il tempo, che è collegato all'eternità in modo diretto, per uno scopo diretto. Pensiamo alla chiamata di Abramo, a ciò che ha sperimentato Mosè con Dio, a tutti i profeti che conoscevano Dio personalmente, che avevano ricevuto un certo incarico e che lo hanno eseguito. Pensiamo pure specialmente a ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo. E qui ho annotato alcune date. L'11 giugno 1933, un giorno speciale nella storia della salvezza, quando il fratello Branham fu buttato fuori dalla Chiesa Battista e tenne la sua prima campagna evangelistica e battezzò circa 200 persone sul fiume Ohio. Qualcosa di straordinario accadde là. Tutti voi lo sapete, e chi ancora non lo sa lo ascolterà oggi. Quando egli stava per battezzare la 17ª persona, la luce soprannaturale scese. E il fratello Branham ha detto spesso: la stessa luce, la stessa colonna di fuoco nella quale il Signore apparve a Mosè e che guidava il popolo di Israele, è scesa. E da questa luce il Signore ha parlato, come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Ed io personalmente nell'aprile 1966 nel tabernacolo Branham a Jeffersonville, Indiana, Stati Uniti, ho incontrato almeno 10 o 12 fratelli e sorelle che erano presenti nel 1933, che l'hanno vissuto e hanno visto ciò. Billy Paul, il figlio del fratello Branham, chiese se c'erano testimoni e che si alzassero in piedi. Ed essi si alzarono in piedi e noi li abbiamo visti. E se poi guardo pure a un giorno particolare, il 7 maggio 1946, quando l'angelo del Signore, intorno alle 11 di sera, venne al fratello Branham, la stanza fu illuminata da una luce celeste. L'angelo del Signore discese in questa luce e il fratello Branham sentì i suoi passi, lo vide venire verso di lui e gli disse: non temere, vengo dalla presenza di Dio, sono mandato a te per darti un incarico. E in ogni dettaglio egli disse ciò che sarebbe accaduto nel suo ministero e disse: come a Mosè sono stati dati due segni, così due segni sono dati a te, ed a te è dato un dono di guarigione divina, e pregherai per il re ed il Signore Dio sarà con te. E subito dopo giunse una telefonata dal re Giorgio da Londra che il fratello Branham doveva andare a pregare per lui. E sulla via verso la Finlandia il fratello Branham fece una sosta a Londra e pregò per il re Giorgio. Tutto ciò che Dio ha detto anche in merito ai due segni sono stati adempiuti, e non solo migliaia ma centinaia di migliaia sono diventati testimoni di questo. I migliori testimoni sono stati il fratello e la sorella Lindsay. Lei era nata in Germania, il suo cognome era Schimpf, e Gordon Lindsay scrisse il libro William Branham, un uomo mandato da Dio. E questo libro è stato realmente tradotto in molte lingue. E tramite questo il ministero del fratello Branham è stato conosciuto. Tuttavia veniamo ora alle due cose particolari. Vale a dire a ciò che è accaduto il 20 gennaio a Houston, Texas, nell'anno 1950. 8.000 persone erano radunate e c'era in atto una grande discussione prima che il fratello Branham salisse sulla piattaforma. E poi accadde che gli disse: io non ho bisogno di difendermi, non devo testimoniare di me stesso, il Signore che mi ha mandato, egli renderà testimonianza per me. Noi tutti conosciamo questa testimonianza, noi tutti sappiamo ciò che il dottor J. Lacey scrisse il 29 gennaio, ciò che egli ha confermato, che non c'era una doppia esposizione, ma piuttosto che la luce era là, altrimenti la lente dell'obiettivo non l'avrebbe presa. Dunque, egli ha dato la conferma. Dio stesso ha reso testimonianza che l'incarico non era soltanto nelle parole che un uomo certe volte inventa. No, c'era un diretto incarico celeste in collegamento con il piano di salvezza nel nostro tempo. Poi abbiamo il 28 febbraio 1963, come il fratello Branham aveva visto in una visione il 22 dicembre 1962, vale a dire che la nuvola soprannaturale nella quale vi erano sette angeli apparve sul monte Sunset. Ed ecco che le foto sono state prese. Io vi ho mostrato le riviste. È scritto nella rivista Scienza e persino il dottor James McDonald ha scritto l'intero rapporto di ciò che accadde là. Ogni cosa scritta nei dettagli. Che la nuvola era a 26 chilometri di altezza sopra la terra. Ogni cosa fu scritta nei dettagli. E poi il fratello Branham venne con la testimonianza che gli era stato detto: ritorna a Jeffersonville perché è giunto il tempo di aprire i sette suggelli. Dunque è stato un giorno speciale. E poi vennero i giorni speciali dal 17 al 24 marzo 1963. E il fratello Branham disse che ogni pomeriggio, all'incirca alle due del pomeriggio, la luce soprannaturale veniva nella stanza e il suggello in merito al quale egli doveva parlare la sera gli veniva rivelato. Io ho menzionato queste cose per uno solo scopo. Questo ci distingue da tutti coloro che si trovano nel cristianesimo e nelle varie direzioni di fede, vale a dire che noi crediamo ciò che Dio ha determinato per questo tempo. E noi possiamo averne parte per mezzo della sua grazia. Ora, la parte breve che mi concerne di ciò che mi è stato dato da Dio. L'11 giugno 1958, quando il fratello Branham, dopo la nostra conversazione, alla fine disse: fratello Frank, tu ritornerai in Germania con questo messaggio. Io ero emigrato in Canada. Noi facevamo parte dei 13 milioni di rifugiati che avevano perso tutto. E il Canada era la mia nuova patria. La nostra prima figlia, Rosita, era nata il 13 agosto 1956 in Canada. Io guidavo la migliore macchina che si potesse guidare. Una bella Ford blu con il tetto bianco. Mi sentivo a casa là. Mi sentivo come un principe in Abissinia. E poi venne l'11 giugno 1958 e il fratello Branham disse: tu ritornerai in Germania con questo messaggio. Questo è stato nell'ambito naturale il più grosso sacrificio che ho fatto nella mia vita. Ma Dio ha guidato in tale maniera. Questo incarico io non l'avrei potuto eseguire là oltreoceano. Dovevo ritornare per eseguire questo incarico che il Signore mi ha dato. Sì, e poi venne naturalmente il 2 aprile 1962. Credo che debba dire qui è il giorno più prezioso che è collegato al piano di salvezza che il Signore mi abbia dato. Anche questo deve essere detto una volta qui, anche per voi. Voi tutti che non conoscete la nostra storia ed anche la storia della Germania, ma il 1961 è stato un anno particolare. È stata la crisi di Cuba, la crisi di Berlino. Nell'agosto 1961 i carri armati russi e quelli americani stavano gli uni di fronte agli altri alla porta di Brandeburgo e nessuno sulla terra sapeva ciò che poteva accadere nei momenti successivi. In quel tempo era George Fitzgerald Kennedy il presidente ed egli disse: io farò di Berlino un esempio. E noi ringraziamo Dio che realmente non è accaduto nulla. Tuttavia ciascuno di noi non sapeva ciò che sarebbe accaduto. E poi venne il 2 aprile. Immagazzina del cibo, perché sta per venire una grande carestia. Devo dire ancora una volta che noi abbiamo immagazzinato del cibo naturale, patate, farina e tutto ciò che vi è di bisogno per vivere. E non accadde nulla, nessuna catastrofe, nessuna carestia. Ma io dissi al Signore: io non posso più vivere, non posso più predicare, è impossibile. Tu hai detto che sarebbe venuta una carestia e non è venuta. E poi venne un fratello da Hilden. Tutti conoscono questa bella città. Egli era un uomo d'affari, il suo nome era Helmut Paschke e mi portò 1200 fiorini olandesi. Erano 10 centesimi più del marco. Ed allora sapevo nel mio cuore che dovevo andare nell'agenzia di viaggio e chiedere se ciò era sufficiente per prenotare un volo negli Stati Uniti. Ed ecco che accadde. Ed era esattamente quella la cifra che bisognava pagare per andare negli Stati Uniti. E poi venne naturalmente il 3 dicembre e la preziosa conversazione insieme con il fratello Branham, il quale mi disse: tu hai frainteso, hai pensato che sarebbe venuta una carestia naturale ed hai immagazzinato del cibo naturale. Dio manderà una carestia di ascoltare la sua parola e il cibo che devi immagazzinare è la parola promessa per questo tempo. E poi venne la breve spiegazione e proprio alla fine egli disse: aspetta con la distribuzione del cibo finché avrai ricevuto il resto. Io dico queste cose brevemente e spero che non vi annoiate. Per me un simile giorno, simili esperienze hanno un valore soprannaturale, un valore che rimane. Queste sono delle pietre miliari nella via con il Signore. Sì. E poi venne il 24 dicembre 1965. Ed anche questo lo dico. Se volete, giudicate pure, sta a voi. Ma io, tra le 11 e le 12 di sera del 24 dicembre 1965, ho visto il fratello Branham con un vestito così. L'ho visto andare su una nuvola. E in questa visione ho detto: fratello Branham, tu non sei il figlio dell'uomo, perché ti vedo su quella nuvola? E non sapevo che era proprio il momento in cui egli era passato dal tempo all'eternità. E poi venne l'11 e il 12 aprile 1966, il funerale dell'uomo di Dio. Anche questo l'ho detto qui un paio di volte, ma appartiene qui. Mai nella mia vita ho pianto così tanto come in quel giorno, l'11 aprile 1966. Non potevo comprendere perché Dio avesse preso un uomo di Dio con un simile ministero. E io chiedevo al Signore in preghiera: come potrà la Chiesa sposa essere completata senza questo ministero? Signore, dimmi come. Voi non potete immaginare ciò che accadeva dentro di me. Per me tutto il mondo era crollato. Sì, e poi venne la sera. La sera dell'11 aprile 1966. Ora il tuo tempo è giunto di distribuire il cibo e di andare di città in città a predicare la parola. Tutti voi lo sapete. Sono stato molto fortunato nella vita. Sin dal mio ritorno in Germania fino al 1966 ho lavorato per il governo tedesco. Avevo un buon lavoro come civile alla NATO, nell'esercito. Conoscevo generali, persone con 4 stelle sulle spallette. E quando sono ritornato, sapete qual è stata la prima cosa che ho fatto? Ho dato le mie dimissioni. La prima cosa che ho fatto dopo il mio ritorno nell'aprile 1966 è stata di rassegnare le mie dimissioni ed ho iniziato a portare il messaggio. Anche questo è accaduto per fede. Non ho argomentato con me o con Dio. L'ho fatto semplicemente perché dovevo farlo. Non mi sono confidato con carne e sangue. Ed oggi, quando guardo indietro a tutti questi anni, come Dio ha condotto, come Egli ha aperto le porte, si potrebbe parlare al riguardo per ore e ore. Io ho menzionato queste cose per dirvi che per me il 2 aprile 1962 non ha soltanto un significato privato, una personale esperienza con Dio, ma è una continuazione di ciò che Dio ci ha dato tramite il ministero del fratello Branham. Io non ho la mia propria dottrina, non ho il mio proprio messaggio, e il fratello Branham ci ha ricondotto alla parola, ci ha ricondotto a Gesù Cristo, al pieno Vangelo, a tutti gli insegnamenti biblici. E questa è la restaurazione nella quale noi crediamo, che Dio sta operando prima che abbia luogo il ritorno di Gesù Cristo. Ora, cari, giusto un paio di scritture in merito ad oggi o ieri, il Venerdì Santo. Noi viviamo naturalmente in un paese dove il Venerdì Santo è una festività. sin dalla Riforma è una festività. Si è compreso ciò che accadde sulla croce del Calvario e perché è stato fatto da Dio in tale maniera. E tutti noi ricordiamo come abbiamo cantato nei cantici ciò che è accaduto sulla croce del Calvario. Anche perché oggi avremo la cena del Signore, lasciate che al riguardo legga alcuni passi scritturali da Colossesi, capitolo 1, Colossesi, capitolo 1, qui abbiamo dal verso 19 al verso 22, Colossesi, capitolo 1, dal verso 19 al verso 22. Perché è piaciuto al Padre di far abitare in Lui tutta la pienezza. Quando Paolo scrive in Atti capitolo 20 che egli ha predicato tutto il consiglio di Dio, era il consiglio di Dio di far abitare in Lui tutta la pienezza. E avendo fatta la pace per mezzo del sangue della sua croce. Avendo fatta la pace per mezzo del sangue della sua croce, di riconciliare a sé, per mezzo di lui, tutte le cose, tanto quelle che sono sulla terra come quelle che sono nei cieli. Sì, Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso. Versi 21 e 22. E voi stessi, che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, irreprensibili e senza colpa. Dio ci ha dato in Cristo Gesù, il nostro Signore, una redenzione perfetta, una completa redenzione. Leggiamo con gioia di nuovo il verso 22. Ora Dio vi ha riconciliati, te e me, nel corpo della sua carne, quando non eravamo ancora là, per mezzo della sua morte, per farvi, te e me, per farvi comparire davanti a sé, santi, irreprensibili e senza colpa. Questo non è accaduto naturalmente attraverso di voi, ma attraverso di lui, per mezzo del suo sangue. Un perfetto perdono, una completa redenzione. E se i nostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come neve. E sono diventati bianchi come neve. Nel libro degli Atti, capitolo 2, Atti, capitolo 2, qui abbiamo ciò che Pietro disse nella sua prima predicazione. Atti capitolo 2, dal verso 23, versi 23 e 24. Egli, dico, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio, vi fu dato nelle mani e voi lo prendeste e per mani di iniqui lo inchiodaste alla croce e lo uccideste. Ciò è accaduto per voi, è accaduto per me. Non importa chi doveva compiere questo, doveva accadere così. Verso 24. Ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa trattenuto. Lodato e glorificato sia il nostro Signore. Naturalmente, egli non è soltanto morto, egli è sceso all'inferno, ha vinto la morte, l'inferno, Satana, egli ha vinto ed è risuscitato, ed egli disse: io vivo e voi vivrete. E il Signore, quale risorto, egli apparve ai suoi discepoli dopo la risurrezione, apparve loro per 40 giorni e parlò con loro in merito al regno di Dio. E come ho detto molte volte, il nostro castigo è stato messo su di lui affinché avessimo pace e per le sue lividure siamo stati guariti. In Romani, capitolo 4, si potrebbe leggere un capitolo dopo l'altro e un verso dopo l'altro. Sono così potenti le dichiarazioni che riguardano il nocciolo del piano di salvezza e che ci viene narrato nella parola di Dio che ci è stata lasciata. Romani, capitolo 4, e qui noi leggiamo il verso 25. Romani 4, verso 25. Il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. È accaduto, è compiuto, come è scritto in Giovanni 19. Una piena redenzione. Per favore, accettatelo, ricevete ciò che Dio ci ha dato in Cristo Gesù, il nostro Signore, per mezzo della sua grazia. In 1 Corinzi, capitolo 15, l'Apostolo scrive nei versi 3 e 4: poiché vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. Ogni cosa avvenne secondo la Sacra Scrittura, secondo ciò che era stato predetto. In Efesini, capitolo 1, abbiamo ciò di cui Paolo ha testimoniato. Efesini, capitolo 1, verso 7, ed anche il verso 9. Efesini, capitolo 1, verso 7. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia. Verso 9, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. E tutto ciò che ha stabilito prima della fondazione del mondo, egli lo mette pure in atto. E noi in questo tempo possiamo sperimentarlo per mezzo della sua grazia. Leggiamo ancora alcuni passi e poi passeremo alla cena del Signore. In Galati, capitolo 2, Galati capitolo 2, un brano che abbiamo letto molte volte ed anche meditato, possa diventare realtà per mezzo della sua grazia in ciascuno di noi. Galati capitolo 2, dal verso 19. Quanto a me, per mezzo della legge sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Io sono stato crocifisso con Cristo. Anche questo, cari fratelli e sorelle, noi possiamo riceverlo per fede. Non più ciò che voglio io, ma ciò che Dio vuole. Ciò che Dio vuole. Questo deve accadere nella nostra vita per mezzo della sua grazia. E poi, nel verso 20, sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo. Possiamo dire tutto questo? Dunque, non sono più io che vivo. Chi vive allora? Se non siete più voi a vivere, chi vive allora in voi? Chi? Leggiamo ancora una volta. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Egli vive la sua vita attraverso di noi. Ed i pensieri, la natura divina viene manifestata. Non ci scoraggiamo, abbiamo fiducia. Dio farà ogni cosa buona. E se non è ancora così, stasera può diventare così. Stasera Dio può fare grandi cose in tutti noi. Tramite la potenza del suo sangue, della sua parola e del suo spirito. Tuttavia, leggiamo in fede ancora una volta con tutto il nostro cuore. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Che mi ha amato e ha dato se stesso per me, affinché io possa arrendermi a Lui, affinché Egli possa vivere la sua vita attraverso di noi. Verso 21, io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Si potrebbero leggere molte scritture che si riferiscono a ciò che è accaduto per noi sulla croce del Calvario. Un dono del Dio Onnipotente. Tuttavia, ciò deve essere ricevuto ed accettato. Per grazia deve essere sperimentato. Per tutti i nuovi arrivati, che non hanno ancora sperimentato la grazia di Dio in modo così personale, lasciatemi leggere in Isaia, capitolo 1, dal verso 18 al verso 20. Isaia, capitolo 1, dal verso 18 al verso 20. Poi venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Amen. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Una promessa che Dio ha fatto nell'Antico Testamento è diventata realtà attraverso ciò che è accaduto sulla croce del Calvario. Il verso 19 richiede ubbidienza da noi. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. E poi viene il rifiuto e la ribellione di coloro che non credono. Verso 20. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. Leggiamo ancora la preghiera di Davide, la sua preghiera di pentimento. Salmo 51. Qui l'uomo di Dio, dal verso 7, confessa questo. Salmo 51, dal verso 7. Dal verso 5. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. E poi viene la preghiera dall'interiore. Purificami con l'isopo. L'isopo era immerso nel sangue e spruzzato sopra l'altare. Purificami con isopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Attraverso il Calvario ciò è diventato possibile. Come se non avessimo mai peccato. Ecco come Dio ci vede per grazia al suo cospetto. Verso 8. Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia, ed esulteranno quelle ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. Una preghiera di un uomo che ha riconosciuto il suo peccato, che si è ravveduto e grida al Signore. Ora il verso 10. Oh Dio, crea in me un cuore puro. Voi non potete farlo, io non posso farlo. Oh Dio, crea in me un cuore puro. Beati sono coloro che hanno un cuore puro, perché vedranno Dio. Dio l'ha fatto, l'ha compiuto attraverso il Calvario, attraverso il sangue dell'agnello. È diventato vero che Dio ci ha dato un nuovo cuore puro per mezzo della sua grazia. La seconda parte, verso 10, e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Poi, non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Sì. E poi viene un verso che ha uno straordinario significato. Allora insegnerò le tue vie ai trasgressori e i peccatori si convertiranno a te. Se Davide fosse vissuto nel nostro tempo, allora gli avrebbero detto: tu non puoi più predicare, non puoi più cantare i salmi. Ed ora egli dice qui: io insegnerò le tue vie ai trasgressori. Coloro che hanno fatto ciò che ho fatto io, insegnerò le tue vie. Riflettete un po'. Nessuno venne a dirgli: Davide, tu non puoi più predicare, non puoi più cantare salmi. No! Io insegnerò le tue vie ai trasgressori e i peccatori si convertiranno a te. Egli naturalmente era convertito, aveva sperimentato la grazia di Dio, ora voleva che anche tutti gli altri si convertissero. Prima che leggiamo Giovanni capitolo 13 ed anche la parola per la cena del Signore, lasciate che oggi, in via del tutto eccezionale, legga la preghiera del Signore nel Vangelo di Matteo, capitolo 6, Matteo capitolo 6, dal verso 9. Giusto per vostro orientamento, nel verso 6 sta scritto, magari leggiamo il verso 6 affinché ognuno sappia che questa preghiera in realtà appartiene nella cameretta e non come qualche specie di atto religioso. In Atti capitolo 6, nel verso 6 sta scritto: ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà pubblicamente. Dal verso 9, ci alziamo in piedi al riguardo e lo leggiamo insieme e lo prendiamo a cuore. Matteo capitolo 6 dal verso 9. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. E il vostro è il mio desiderio, e la mia è la vostra preghiera: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario e perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Potete sedervi. Qui abbiamo il pensiero principale. Quando prendiamo la cena del Signore, allora ci ricordiamo di ciò che è accaduto sulla croce del Calvario. Anche là il Signore esclamò: Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno. Il perdono è la cosa più importante nella vita di un credente. Senza accusare, senza mettere nulla in conto. E se ciò accade ancora, allora perdonate. Perdonate semplicemente come Dio ci ha perdonati in Cristo. Senza imputare nulla, senza pensarci più. Qui ho un foglio con la richiesta di dire qualcosa in merito al lavaggio dei piedi. E al riguardo voglio leggere qualcosa dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13. Leggiamo alcuni versi, specialmente perché in molte chiese il lavaggio dei piedi viene fatto prima della Santa Cena. E questo non è biblico. È biblico farlo dopo la cena, dopo la Santa Cena. Giovanni capitolo 13, potremmo leggere dal verso 1, ma leggo soltanto dal verso 4. Si alzò dalla cena e depose le sue vesti. Poi, preso un asciugatoio, se lo cinse. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli. Noi tutti conosciamo l'intero testo qui, come è scritto qui. Poi, dal verso 14, in Giovanni 13, verso 14, se dunque io, il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Non c'è bisogno di alcuna spiegazione. Il Signore l'ha detto. Egli ha introdotto la cena del Signore. Era la Pasqua. E durante la Pasqua, egli prese il pane, ringraziò e lo diede loro. Si può leggere ciò negli altri tre Vangeli. Poi egli si alzò, depose le vesti, si cinse con un asciugatoio, versò l'acqua nella bacinella e lavò i piedi dei discepoli. A noi non rimane altro e lo facciamo con gioia. Lo facciamo con gioia che insieme celebriamo la cena del Signore e poi ci laviamo anche i piedi gli uni gli altri. Tuttavia, collegata a questo, ho una richiesta: che non si impongano le mani sull'altro. L'imposizione delle mani è soltanto per la guarigione dei malati. Per favore, non imponete le mani come se voleste benedire in modo speciale. No, pregate. Se mettete le mani sulle spalle non ha importanza. È sufficiente che pregate gli uni gli altri. E dopo dite: Signore, benedice la sorella, conducila, sii con lei. Semplicemente la preghiera in cui è manifestata la comunione, non con qualche atto pio di benedizione, no. Lavatevi i piedi gli uni gli altri e pregate gli uni per gli altri, affinché Dio possa condurre le nostre vie per camminare sempre nelle sue vie. Qualsiasi cosa venga nel vostro cuore, potete pregare durante il lavaggio dei piedi. Potete chiederlo al Signore ed Egli ve lo darà per mezzo della sua grazia, ed anche ai fratelli e alle sorelle. Quello che è importante è che in tutto quello che facciamo agiamo in modo biblico. Lavate semplicemente i piedi. Non rimane tempo per imporre le mani. No. Semplicemente con gratitudine, facendo gli uni gli altri ciò che il Signore ha fatto in noi e per noi. Adesso la parola in Primo Corinzi, capitolo 10, la leggiamo oggi, non il capitolo 11, questo abbiamo letto molte volte e lo leggeremo ancora, ma oggi leggiamo in Primo Corinzi, capitolo 10, dal verso 16. Primo Corinzi, capitolo 10, dal verso 16. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse partecipazione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse partecipazione con il corpo di Cristo? Sì, è così. Verso 17. Poiché vi è un solo pane, noi, sebbene in molti, siamo un solo corpo, poiché tutti partecipiamo dell'unico pane. Ieri ne abbiamo parlato brevemente, Levitico capitolo 23, Levitico 25, come venivano portati i sacrifici. Abbiamo parlato del grande giorno dell'espiazione, il grande giorno dell'espiazione, Per il popolo di Israele era il giorno più importante in tutto l'anno. Il giorno dell'espiazione, la tromba suonava. L'anno del giubileo era dichiarato ed ognuno poteva andarsene libero. E in Luca, capitolo 4, il nostro Signore ha letto dal profeta Isaia. Lasciate che lo legga brevemente, affinché ognuno sappia precisamente ciò che è scritto là. In Luca, capitolo 4, qui leggiamo dal verso 17. E gli fu dato in mano il libro del profeta Isaia. Lo aprì e trovò quel passo dove era scritto Isaia 61: lo Spirito del Signore è sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore. E poi, nel verso 21, allora cominciò a dir loro: oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. Anche noi proclamiamo lo stesso messaggio a tutti i prigionieri affinché siano liberati, a tutti coloro che sono in schiavitù, che il Signore ha pagato il prezzo per loro. Nessuno ha più bisogno di rimanere schiavo del peccato. Il pieno Vangelo di Gesù Cristo, il nostro Signore, ha ancora oggi la stessa potenza di Dio come 2000 anni fa. E per grazia vogliamo sperimentarlo insieme. Sperimentare che la parola di Dio ha la stessa potenza e che il Vangelo di Gesù Cristo, il nostro Signore, può compiere in noi ciò per cui è stato mandato. E poiché questo è il Vangelo della croce, del crocifisso, che risuscitò vittoriosamente, noi possiamo proclamare perciò la vittoria di Dio sul peccato, sulla morte e sulla malattia, su ogni cosa, attraverso Gesù Cristo, il nostro Signore. Per favore, ricordate queste parole. In 1 Corinzi 10, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse partecipazione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse partecipazione con il corpo di Cristo? Noi formiamo un solo corpo e Cristo è il capo del corpo, della Chiesa. Possa Egli confermare la sua parola, il pieno Vangelo e la piena salvezza, la perfetta redenzione, possa esserci concessa a tutti noi ed a tutti i nostri amici e ai fratelli e alle sorelle che ascoltano, specialmente anche i nostri amici ad Edmonton in Canada ed anche nella Columbia Britannica ovunque oggi sono uniti con noi, in modo speciale in tutto il mondo. Possa Dio benedirci per mezzo della sua grazia qui in questo luogo ed anche ovunque siano riuniti e ovunque siano collegati. Lui, il Dio Onnipotente, ci ha dato una perfetta redenzione per mezzo della sua grazia, una piena giustificazione, una piena riconciliazione, una piena salvezza. Dunque, se c'è ancora qualcosa, perdoniamoci gli uni gli altri, proprio come Dio ci ha perdonati in Cristo, affinché possiamo prendere la cena del Signore in modo degno. Al nostro Signore e Dio sia l'onore e la lode per tutta l'eternità. Alleluia. Amen.
Amen.
Alziamoci in piedi ed oggi noi chiediamo, mentre viene spezzato il pane, che la corale ci canti un cantico che si adatti e che tutti rimangano in preghiera. Cantiamo un coro. O è Gesù. Fratello Müller, fratello Graf, fratello Ziegler, venite per favore qui di fronte per spezzare il pane. Fratello Vitus, vieni pure. Per favore, vieni.
Yeah.
auf und dann singen wir alle mit. Ja, ja.
Chiediamo adesso al fratello Didier di venire e pregare con noi. E poi concluderemo le trasmissioni augurando a tutti la benedizione di Dio con tutto il nostro cuore. Che possiamo celebrare la cena del Signore insieme e con il Signore. Fratello Didier, prega. Caro Signore, noi veniamo alla Tua presenza per dirti grazie per il Golgotha. Tu sei andato là per salvarci la vita. Sulla croce del Golgotha tu hai compiuto ogni cosa. Che il tuo nome sia esaltato. Noi eravamo morti per le nostre trasgressioni, lontani dal tuo volto. Ma nella tua grazia sovrana tu ci hai chiamati, ci hai riconciliati. Che il tuo nome sia esaltato, Signore, per il perdono dei nostri peccati. È così che questa sera, Signore, noi ci ricordiamo della tua morte finché tu venga. Fa, o Signore, che prendendo questa santa cena possiamo prendere la nostra benedizione. Che ciascuno di noi, Signore, possa camminare con riverenza e tremore nella Tua presenza. Che possiamo sperimentare, caro Signore, la vera nuova nascita. Noi diciamo ancora una volta, Signore, perdona le nostre offese come noi perdoniamo coloro che ci hanno offeso. Benedici, Signore, questo momento, benedici questo pane e benedici questo calice. Benedici tutti coloro che parteciperanno, Signore, e benedici il tuo popolo, o Padre. Noi contiamo su di te, Signore, e crediamo che tu ci hai realmente accettati alla tua presenza. Benedici ciascuno nel nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore e Redentore. Amen. Cantiamo ancora l'ultima strofa del coro numero 28.
Bitte?
Lob, Ehre und Preis.
Lob, Ehre, ja, danke, ja.
Dio il Signore benedica tutti in ogni popolo, lingua e nazione. Benedica noi e sia con noi nel nome santo di Gesù. Amen. Siate benedetti e partecipate alla cena del